Amici del Proibito, benvenuti a questo nuovo episodio, il 95 di Mustacchi. Dovete sapere che ho preso possesso del podcast e adesso si fa come dico io. Quindi, uno, monografia su Kojima.
Adesso lo muto.
Perché è il migliore... Ecco, vedi. Allora, mi è venuto di fare in fretta che Fabio si stanca subito.
Sì, come...
è come... COVID, esatto. Come si chiama, James Brown, che poi gli mettevano la mantellina e si allontanava via così, però come ci sono comunque Max e Fabio, li ho chiamati nonostante questa mia decisione di prendere possesso del podcast, che farò da solo ovviamente.
Certo, adesso ce ne andiamo.
Da solo con ospiti, Fabio, Max, Carmelo, Andrea, capito, eccetera. Sì. È un cambio di ruoli praticamente.
Certo.
Così.
Va bene.
Se non volete che questo accada, scrivete non voglio e mandatelo al numero 90
via fax.
Via fax,
mi esatto. Raccomando.
Oppure via videotel, a scelta.
Va bene, non te la faccio fare più l'intro.
Come la fai fare più, la migliore di sempre? Ma sei potuto andare avanti per ore e lo sai.
E quello è il problema, è proprio quello il problema.
Parliamo? Di cosa parliamo oggi? Di come state?
Ah,
se provo volevo, no, io devo parlare. Fare solo l'intro, in effetti adesso posso stare zitto, arrivederci.
Effettivamente sì. Dunque, di cosa vogliamo parlare? Vogliamo andare subito su quella notizia? Oppure ve ne posso dire un'altra prima?
Dai, dimmi un'altra prima, poi andiamo su quella e poi...
Perché tanto c'è anche il Mustalk di quella. Io vi direi che avete visto che Konami probabilmente torna a fare dei videogiochi veri e non solo i pachinko?
Ma che cazzo.
Allora, la cosa è, hanno aperto un maxi studio a Osaka con da quello che pare anche tutto un oddio, come si chiama? Tutti gli studi per il suono e uno studio per la motion capture.
Ma ci dovranno
fare pachinko. Beh, per fare del pachinko.
E certo.
E la motion capture è per gli omini.
Per gli omini, per fare...
Tutto pacincato, sì.
Sì, è vero, Giampi, hanno speso veramente un botto.
Faranno giochi NFT mobile. Madonna.
Ragione, Konami era la gente che c'era dentro, aprire uno studio non farà tornare l'azienda. Assolutamente no, però magari può attrarre nuove persone.
We are Konami.
Certo.
We are Konami.
A questo punto... un qualche annuncio, allora, qualcuno dice già alle tre, cioè in quella settimana lì, non c'è più le tre, spoiler, in quella settimana lì, io non credo, perché se è aperto una settimana fa quello studio, come fa a essere che facciano già degli annunci? Mi sembra molto strano. Però non riesco a vederla come una brutta notizia.
Ma guarda, cioè, se non avessero già annunciato i Silent Hill remake, staremmo già leggendo tutte le news. Sta tornando Silent Hill, un annuncio su Silent Hill a breve, forse Silent Hill.
Un nuovo Metal Gear? Forse un nuovo Metal Gear.
Ah, vabbè, ragazzi, sì, c'è già stata la cosa. C'è già stato.
Ecco qua.
Guarda, le ultime righe. Secondo dei numeri molto attendibili, infatti, l'azienda sarebbe pronta ad annunciare il ritorno di Metal Gear e Castlevania forse già a giugno 2023.
Andate a fare in culo.
Io voglio bene a chi ha scritto questo articolo, a questo signor Alessandro Di Gioia, ma no, cioè anche volendo, no, o erano già in preproduzione da almeno un anno, così mi fai vedere un teaserino del cazzo col logo e via dicendo, e comunque ci rivediamo tra due anni. E no. Se per presto che fanno vedere qualcosa saranno i Game Awards, non credo.
Ma poi sono così, stanno così soavi del ritorno, che hanno dato il gioco, uno dei giochi più importanti che hanno mai fatto a un team occidentale.
Ciao Gamba.
Dai,
sì.
Su, per favore, ragazzi. Dai. Anzi, no, uno dei team, l'80% di una delle saghe più importanti, perché c'è quello The Blooper, c'è quell'altro...
Di Annapurna.
Su 10 Silent... No, 10 no, 5 Silent Hill che sono in sviluppo, 4 sono occidentali, cioè voglio dire.
No, aspetta, così tanti? Cioè, quello di Blooper...
Quello F lì, è Silent Hill F.
È quello che sembra Midsommar.
Ah, è vero, è vero, Midsommar, hai ragione.
No? Sì,
E poi ciao Fabio Volante, ciao Gamba. non mi ricordo se ti ho già salutato. Ciao Cactus, non mi ricordo se ti ho salutato. E poi l'altra cosina, ma proprio picciuina, picciò, è che forse arriva un competitor per Steam Deck.
Scusa, non ce ne stanno già 30 di sti robbi cinesi?
No, ma fanno... Sì, ah, ma non sono veri competitors, cioè, nel senso... Non...
Ma, salutando Lorenzo in chat, Gamba, ce l'ha questo qua, Monopolina?
Questo no, però...
Io so che uno ce l'ha, però, la Monopolina, gliela... Ogni tanto se la gira. Vabbè, cose mie, tu.
Ha detto bene Mircotto. Costano il doppio.
Costano il doppio, esatto.
A me l'unica cosa che non convince di questa roba qua è il fatto che abbia Windows 11. Io non riesco a vedere Windows 11 e una usabilità in un device portatile con uno schermo così piccolino che vanno di pari passo. Non ce lo riesco proprio a vedere. C'è da dire che Linus Tech Tips l'ha provato, mi sono visto il video prima della diretta questa sera, e devo dire che mannaggia, la voglia te la fa venire. Chiaro, non si sa ancora il prezzo.
Certo, c'è scritto specs sopra, che cazzo vedi?
Allora, allora, se ci puoi mettere altri Windows, magari ci puoi mettere un Windows 10, ad esempio, o addirittura una versione tipo Tiny Windows e roba così.
Probabile.
Tiny Windows 10, e quindi alla fine non diventa molto più pesante di SteamOS, che alla fine è Debian.
Cioè, ma non è quello il mio dubbio, non è la questione della pesantezza del sistema operativo, perché sicuramente avranno fatto qualche magheggio loro e qualcos'altro, quanto proprio per l'usabilità. Perché per nel senso che tu prova a immaginare di schiacciare il pulsantino start, di schiacciare le varie iconcine nella barra dell'applicazione, è uno schermo da 7 pollici, non è così grosso, e se già su Steam Deck alcune cose sono piccoline,
sì,
immagina su Windows, che è tutto scalato piccolo.
Io
non
avevo
avviato
Windows 98 sul DS, se vi può rendere felice.
Va bene, però parliamo di persone che non si drogano di solito.
Ah, ok, allora tra persone che non si droga, allora non saprei, io non ne frequento. No.
L'altra cosa figa per chi ha i soldi è che ha una porta proprietaria sopra, accanto alla porta USB-C, che ti permette di mettere la scheda video esterna. È follia sta roba qua, anche perché parliamo tipo di 2000 euro soltanto per la scheda esterna. Però va. E insomma, questo vi lascio il link all'articolo di Kotaku poi nella descrizione, dove c'è anche il link al video di Linus Tech Tips, dove fa la prova e dice che è una roba effettivamente esaltante da provare, che ha lo schermo a 120 Hz, che è abbastanza ergonomico, posto che quello che ha in mano è un prototipo che non può aprirlo, anche perché c'è l'omino dell'Asus lì di fianco che lo sta controllando. Insomma, non può dire delle robe molto specifiche, però ne dice abbastanza, e devo dire che, insomma, sembra
perché
un bel prodotto.
Censurato in basso a sinistra? Cioè, che cazzo c'è scritto in basso a sinistra?
Probabilmente i frame. Lo dice chiaramente nel video, non possono mostrare quanti frame al secondo fa vedere, e per cui hanno dovuto fare qualche censurina qui e là, però insomma vedremo.
Perché
un po'
possono...
gli accordi con Asus, perché è un prototipo.
Sì, vabbè, voglio dire, niente sospetto, non ce lo mette, cioè, che te lo metti e lo così, cioè sembra una roba fatta apposta per nascondere informazioni, non ce lo mette nell'interfaccia piuttosto.
Oh. Ah, quello sono d'accordo, però sai, magari era una roba che non potevano disattivare perché è una console di test.
Hanno costruito tutto intorno al contatore dei frame in basso a sinistra e poi il resto è venuto.
O magari era l'account di Linus, vai a capire.
Vabbè.
Non so, non ci vedo nulla di così tanto sospetto, ecco. Però insomma, è una robetta che continua a mostrare il fatto che Switch ha davvero aperto le porte per un sacco di roba, e se sarà anche soltanto la metà potente di questo, ovvero potente come Steam Deck, no, Switch 2.
Per me
2.
Sinceramente i tablet l'ha fatto, non Switch.
No, quindi, no, assolutamente. Beh,
Switch è un tablet, mi spiace dirlo.
Sì,
ci metti
okay.
Persino Android, cioè
ah, Android.
Ha il Tegra del esatto, ha il Tegra del leggermente modificato ovviamente, certo. della Nvidia Shield, cioè adesso
sì.
Però senza i tablet non ci sarebbe stata quella cosa lì, che quindi eccetera eccetera, eccetera. Tablet, cellulari, come si aspetta che si chiama? Fablet.
Sì e no, perché il formato come l'ha creato Switch l'ha solidificato, okay. È vero che c'erano già i paddoni, cioè i joypad da mettere di lato in precedenza, ma erano pensati tendenzialmente per i cellulari. Sul tablet ti devi portare appresso il joypad, diciamocelo chiaro.
Sì, assolutamente.
Il formato di Switch, che è quello della Steam Deck, che è quello
assolutamente hanno azzeccato come dire il tutta l'ambaradan loro,
certo.
Però diciamo che per me la strada l'ha aperta più, come dire, oppure non lo so, in effetti da un altro punto di vista, quella tipologia, cioè nel senso, quella tipologia di cosa c'era unendo il cellulare e il tablet con i vari controlli, quelli sai, quelli che si mettevano, che si mettono tuttora, tipo il famoso Razer di Tagliaferri, sì. No? Quello storico, ecco, e creavi praticamente quello, cioè se tu ci metti un cellulare, praticamente si vede che quello loro chiaramente hanno realizzato la cosa, è un po' come per me un'operazione alla Zelda, cioè prendi quello che hanno fatto gli altri, lo metti sì. Bene e ne fai una cosa bella, per
certo.
Quindi non, cioè nel senso, aperto la strada non lo so, ma lo stesso, visto che c'erano già tutte le cose, però l'hanno resa cioè hanno realizzato, come dire, hanno reso concreto l'idea, ecco,
esatto.
Hanno concretizzato l'idea che c'è, quello sì.
Sì, no, ma quello intendevo nel senso che prima di Switch, secondo me, nessuno avrebbe mai pensato a fare una roba del genere.
Come console, forse...
Come console.
Non così. Era tutto... Cioè, la cosa più matta erano il 3DS e la PlayStation Vita. Cioè.
Esatto. Poi, chiaro che se tu guardi letteralmente il form factor, è una PSP grossa. Cioè, che
sì, no, vabbè,
si sfugge tanto.
Io,
ancora prima il Game Boy Advance.
Ignora,
quindi...
Esatto, ignora il form factor. Adesso quello è abbastanza comune, appunto, ripeto. Cioè, io quando l'hanno annunciata ho messo il tablet in mezzo a... Un tablet piccolo.
Uh-huh.
In mezzo al controller Bluetooth, che è quello, appunto, che si allarga e ti dà i due controlli ai uh-huh. lati. Era quello.
Ma
cioè,
sì.
Nel senso, punto. Però, ecco, per me è più... Non lo so, originariamente più vedo più una roba così. Però... Sicuramente, anche perché ha venduto un pochino, quindi...
poco poco
sì,
ha fatto
esatto.
Venire voglia a nessuno di fare,
esatto, e come si sa, non, nessuno fa queste cose tipo adesso vende questo, allora mi ci butto a pesce.
No, ma infatti no, l'altra cosa, e poi andiamo all'argomento ciccia della serata, è che a quanto pare Asus non ci stava pensando da 2 giorni a fare questa roba qua. Ci stava provando a concretizzare il tutto da un bel po' di anni. Vedremo come andrà, quando uscirà, ma soprattutto quanto costerà. Perché andare contro i prezzi di Steam Deck la vedo veramente, veramente dura. E quindi arriviamo alla botta che ci è arrivata giovedì scorso, se non ricordo male, vero? Sì,
sì.
Quindi cosa intendi?
Che l'E3 è stato cancellato. L'E3 è stato cancellato.
I didn't see that coming.
Guarda, è stato una cosa triste. Perché fanculo l'E3, Fabio? Io sono abbastanza triste. Allora, ditemi prima la vostra. Voglio sentire prima la vostra. Ho parlato troppo finora.
Vai, Ste.
Ma anch'io ho parlato abbastanza. Sarebbe...
Vabbè, allora devo parlare io.
Sì,
no. Adesso parlo io, visto che sono il nuovo capo del podcast.
Vai.
Adesso ti muto.
Esatto. Perché sono benevolent god, capito?
Mm-hmm, certo.
Allora, un po' mi dispiace, un po' perché c'era tutta la pippa delle tre ogni anno, che era un po' carina, c'era quell'evento, gli eventi, e un po' effettivamente mi sono reso conto, cioè alla fine non serviva più a niente, diciamolo, e aggregava tutte cose che vedevi già prima e dopo, e costava un sacco di soldi, come diceva ieri Tagliaferri, un sacco di soldi ai vari publisher e così via, e insomma. Capisco le motivazioni, un po' mi dispiace, un po' mi rendo conto che da quanti anni c'è l'E3?
27.
Tanto. Sì, ecco, che magari ci sta anche che certe cose cambino, così come appunto, cioè hanno chiuso tanti posti perché le cose sono evolute in un'altra maniera, ci sta anche che si evolvano in un'altra maniera, ovvero le cose, dato che prima, ecco, 27 anni fa, ma anche solo 20 anni fa, ma anche solo 10 anni fa, il digital divide era molto più ampio e quindi non era possibile. Adesso che c'hai linee con YouTube, che vedi tutto in diretta, eccetera, te lo fai in uno studio pure virtuale e fai vedere tutto. Lì invece avevi effettivamente necessità di trasmetterlo magari tramite una televisione oppure mandavi le riviste, il capo redazione, insomma, non c'era proprio la possibilità fisica di farlo come si fa adesso. Adesso invece, appunto, fai un po' il cazzo che vuoi. Per fortuna, e anche un po' mi dispiace perché manca un po' di sé di quella cosa della novità. Dici, qua hanno presentato quello, è incredibile. Adesso più o meno, cioè, vedi, sai già tutto in anticipo, che è una cosa che infatti, per lo suo motivo, infatti, dopo un po' che c'è qualcosa che mi interessa, smetto di guardare trailer, cose varie. Io i Death Stranding non sapevo nulla, praticamente o quasi, perché non volevo, come
Tanto
dire, rovinarmi la sorpresa, tra virgolette, ecco,
se
tutto
guardavi i trailer non cambiava niente.
sì, in effetti sì, perché poi ho visto il trailer e ho fatto cosa? Che cosa? Cosa?
Quando?
Quando?
Esatto.
Cosa? Così, ecco. E quindi niente, tutto qua. Un po' sì, un po' no, ci sta con... cioè, i tempi cambiano, i casini restano.
Fabietto?
No, io invece sono molto triste. Tra l'altro, sì, sta cosa che dice Stefano, fino a una certa, perché invece la Gamescom c'è, quindi.
Sì, però è un evento europeo.
Vabbè, ma
È un
se
po'
nel
sì, ma
mondo
poi è
digitale
fatta in
esiste.
Germania. In Germania c'è ancora molta attenzione su metti delle riviste di queste cose vanno ancora, quindi è un po' come dire, c'è una forma di conservazione su certe cose diverse, non necessariamente retrograda, ma proprio un altro tipo di mentalità su quelle cose che non c'è più, metti in Francia, in Germania, sono posti che hanno ancora le riviste meno di prima, ovviamente, però c'è proprio un'altra mentalità. Io mi ricordo che vedevo i negozi di parti di componenti di computer, cose varie, specifici per il gaming, da piccolo, diciamo, da ragazzino, e pensavo il futuro. E invece, cioè, nel senso, è una cosa ormai normale, ma a Cagliari trovavi, minchia, trovavi, come si chiama,
Cazzo c'entra Cagliari,
due
scusa.
scappati di casa. No, nel senso che c'era proprio un'altra mentalità da tanti anni, un bacino di utenza enorme, e quindi probabilmente lì apprezzano ancora fare le cose di persona perché c'è una certa mentalità di fare ancora le cose come una volta e non lo dico in senso cioè conservatori tradizionalisti, ma un po' sì anche.
La Summer Games Fest?
Quello non ne ho sinceramente idea perché dire che non me ne frega
Allora.
niente è dire poco,
Sì,
però.
no, nel senso che non è che non c'è interesse verso questo tipo di eventi, perché comunque questo tipo di eventi ci stanno, cioè a Gamescom dopo un mese c'è la Summer Game Fest al posto dell'E3, perché è tipo 2 giorni prima. Boh, no, quindi non credo che sia la mancanza di interesse, quanto piuttosto, boh, forse troppi tutti attaccati, magari piuttosto quello, cioè voglio dire che se tu ti sbatti per portare una roba al Summer Game Fest, di certo non la porti pure alle 3 perché devi portare la stessa cosa. Già era molto difficile
Ecco,
portare cose diverse tra le 3 a Gamescom perché è un mese una dall'altra, quindi tante volte si trovavano a presentare, mi ricordo nelle 2 edizioni in cui ci sono andato io alla Gamescom, vedevamo quello che avevamo visto alle 3, solo che potevi provarlo con mano perché le 3 era a Los Angeles e questo era a Colonia. E quindi era già difficile portare due build, due trailer, qualsiasi roba. Tante volte dovevi escludere una o l'altra per portarla in esclusiva in una delle due fiere. E mettercene un'altra dentro, cioè la Summer Game Fest, significa sovrapporsi semplicemente. Quindi è probabile che forse Geoff si è mosso meglio di Red Poop, come dice Carmelo, la merda rossa. Che era un ottimo titolo puntata, sì. Forse anche di questa.
Non lo so, allora, io mi sono fatto una mezza idea, perché quando è venuto fuori la Summer Game Fest era il 2020, se non ricordo male, e poco prima Geoff Keighley aveva detto che non sarebbe stato alle 3 perché stava organizzando qualcos'altro che poi appunto è venuto fuori essere la Summer Game Fest. La mia idea è che lui ha proposto una soluzione, cioè la soluzione che poi è diventato quel festival all'ESA. L'ESA gli ha riso in faccia e lui ha fatto la mossa Bender, forse lo dicevo sulla chat.
Si è abbassato ed è scappato come Bender Pinguino.
No, ha detto mi faccio la mia fiera con Blackjack e Squillo di Lusso. Esatto. Okay. E questa roba qua probabilmente è entrata in competizione. La cosa che io mi domando è possibile che in 3 anni l'ESA non è riuscita a aggiustare il tiro, perché l'ultima edizione delle tre era il 2019.
Possibile. Poi c'è stato il Covid.
Poi c'è stato il Covid e quindi va bene, quella del 2020 va bene, annulliamola. Quella del 2021, ah no, l'annulliamo, Covid, va bene. Quella del 2022 è il Covid. Ok, va bene. Quella del 2023
potrebbe... No, Covid.
No, l'abbiamo annullata perché la gente non se ne frega più il cazzo delle tre, perché probabilmente chiediamo troppi soldi. Che è appunto la cosa che dicevi tu prima, Stefano, che diceva Tagliaferri. Grazie Brades per essere passato. E giustamente i publisher si sono rotti le balle, come dice anche Fabio Volante. L'altro problema, la cosa che a me personalmente dispiace è il fatto che manca del tutto poi il fattore umano. Perché? Perché le tre, fatto così com'era, non aveva troppo senso. Partiamo da questo presupposto. Una fiera così grossa con tutta quella roba lì, che dovrebbe essere solo per gli addetti ai lavori, ed è trattata peggio che le fiere dei fumetti qua in Italia. No, c'era qualcosa che non quadrava. Tutte le interviste che avevamo in quei giorni non ci saranno più, gli hands-on in quella maniera lì, con magari lo sviluppatore accanto che ti racconta la rava e la fase del gioco, probabilmente non ci saranno più concentrati tutti in quei giorni, in quella settimana. L'altra cosa per cui mi dispiace, ma io e Fabio l'abbiamo detto per tante volte, è che era davvero la settimana di Natale per noi videogiocatori. Avevi tutto concentrato lì.
Sì.
E a me piaceva di più, devo essere sincero. Cioè, andare a seguire 1500 annuncini nell'arco dell'anno, non so, mi fa passare un po' anche la voglia di tenermi così tanto informato. Un conto è Nintendo, che fa 3 direct all'anno fondamentalmente, a inizio anno, a metà e a fine anno, e mi va benissimo. Ma poi ci sono quelli del PC, e facciamo lo streaming di Capcom, di Square Enix per un gioco, facciamo quello di un altro gioco, facciamo non lo so, diventa pesante, ma anche soltanto seguirli, quindi non soltanto anche entusiasmarsi per un gioco.
Sì, ma poi c'era lo spotto, no? Ha vinto Nintendo, ha vinto Microsoft, ha vinto Sony, cioè era figo, è vero, una grande cazzata, ragazzi, cioè se non si divertimo così, se non ci piace un po' il sogno de stronzate che ci gira intorno a sto mondo, chiudiamo tutto e basta.
Io mi ricordo la cosa quando c'era la PlayStation 4, era la PlayStation 4,
era la
PlayStation 3, no, la PlayStation 4, quando Microsoft diceva sarà online only e poi non potrete, tipo, solo digitali.
Sì,
allora
sì,
PlayStation 4 aspettava, tipo, e poi diceva allora noi i giochi li potete prestare, sì, sarà sì, anche sì, col disco, cioè, ogni volta mi pisciavo le risate.
No, quello era vero, perché Microsoft
però lo possono fare, non potevi, comunque
non potevi prestarli, no, perché era tutto online e Sony, esatto, aveva fatto, ecco come si prestano i giochi Xbox,
esatto,
cioè il tizio che gli dava il
peraltro
il disco.
Quel video fatto palesemente tipo dietro le quinte 10 minuti prima di fare la conferenza è stato era probabilmente bello.
Ma sì, sono ste stronzate che tengono io un po'...
Non lo però so, quello ma... lo puoi fare comunque anche senza...
No, perché non puoi fare il botta e risposta.
Cioè, ma sì, non puoi. Lo puoi fare, no. Lo trasmetti online dai tuoi cazzo di cose che vuoi.
No, perché la roba online non è che la produci il giorno prima, la produci mesi prima. Ste... No, quella comunque, era ma... proprio una risposta live.
E manca comunque il contorno, cioè per, anche ciò che non riguarda esplicitamente il gioco. Per dirti, God of War che viene introdotto dall'orchestra live, non la puoi rifare, capito? Cioè, quello vale semplicemente il momento, oppure il pubblico che fa il coro da stadio quando appare Final Fantasy VII Remake, che tra l'altro è il mio momento preferito di tutti,
sì,
così, così mettiamo il Must Talk. Non lo puoi replicare, capito? Cioè, un conto è il trailer che passa con l'audio originale, un conto è che senti il pubblico sotto che fa l'ovazione quando... Boh.
Ma anche banalmente il momento You're Breathtaking di Keanu Reeves,
sì,
quando...
sì,
cioè
sì,
dai, che quanti momenti fighi abbiamo vissuto grazie alle tre.
O comunque è andata una riflessione, al vai. Contrario, cioè noi abbiamo vissuto un'epoca stranissima, storica stranissima, in cui praticamente siamo stati obbligati a fare questo tipo di eventi solo digitali, no? Parlo ovviamente dell'anno del Covid e quello successivo perlomeno. E in questa diciamo parentesi storica abbiamo capito quanto sono importanti gli eventi live. Io faccio il paragone col wrestling, no? Sapete che io ho ricominciato a seguirlo, tra l'altro dopo vi parlo del gioco nuovo. Quando non poteva andare il pubblico, loro avevano acchittato sta super arena con tutti i schermi e uh-huh. la gente stava collegata a casa con le webcam e praticamente venivano proiettati sugli spalti come se fossero presenti, ok? Fa cagare, però ovviamente era l'unica soluzione. Ma l'apporto del pubblico durante il match, e il wrestling essendo una roba predeterminata che funziona su certe storie, il pubblico fa metà dello spettacolo, no? Quando ti fa il buono, fa buo al cattivo, tutta quella sceneggiata lì. Senza quello perde completamente di senso. E quindi effettivamente ti ha aiutato anche aiutato a capire quanto è importante il pubblico in questo tipo di eventi. Allora, il mondo del wrestling l'ha capito, e effettivamente dopo, comunque dello sport in generale, diciamo così, dopo il Covid è tornato più forte di prima. Il mondo dei videogiochi l'ha capito e hanno annullato totalmente gli eventi dal vivo. Cioè, non ho capito qual è stato il nesso logico del passare da una parte all'altra.
Non lo so. Sinceramente non lo so, sicuramente lo dicevamo prima, i costi erano saliti veramente troppo. Banalmente il fatto che Microsoft comunque tenga la sua conferenza semplicemente non alle tre ci fa capire che evidentemente i costi erano decisamente troppo alti, perché si parlava di centinaia di migliaia di dollari per dei boost.
Non lo so, nel senso che poi vai a leggere che Forspoken ha speso 15 miliardi di dollari di marketing, quindi voglio dire, effettivamente è così tangibile come prezzo, come costo organizzare un mini evento a... cioè il rientro non era tale da valere la spesa. E poi comunque stiamo a parlare, no, dei mustacchi o dei retrocast che c'hanno 10 euro a testa, stiamo a parlare di Microsoft, Sony, Nintendo...
parla cazzo, per te, io ne ho almeno 11.
20, vabbè, non so.
No, 11 neanche.
Cioè stiamo a parlare di gente che veramente spende milioni di dollari di marketing, e secondo me la mossa di marketing, di nuovo, di God of War che presenta il gioco con l'orchestra, vale mille volte la pubblicità di merda di Ben Stiller che... No, non era Ben Stiller.
Sì, sì, era Ben Stiller.
Stiller che va in onda 3 giorni, perché poi non l'ho mai vista. Vabbè, non lo so.
No, ma io sono d'accordissimo con te. Ma anche per quello che dicevamo prima. Chiactus ci dice: per me E3 era un flexare negli ultimi anni, non per presentare titoli, era più per investitori che per giocatori. Noi continuiamo a dimenticarci questa cosa, che l'E3 non era fatto per i giocatori. Noi continuiamo a dimenticarci degli anni in cui stavano incominciando a trasmetterle in streaming o quantomeno su internet, e buona parte delle conferenze di Microsoft, di Sony, era dati di vendita, strategie di marketing per l'autunno, inverno, scusate.
Io comunque non sono tanto d'accordo, nel senso che le ultime edizioni erano diventate veramente la...
Le ultime edizioni?
Sì, la fiera del sogno, no? Anche magari prendendote un po' in giro, come un bel po' in giro, come Killzone. Però ti vendevano il sogno, ti vendevano l'idea, cercavano di spostare un po' più in là l'asticella. Era proprio per i giocatori, cioè se io penso a Shenmue 3, tutto il teatrino che c'è stato di Kickstarter, quando chiaramente poi è stato finanziato da Sony... nello stesso anno c'è stato Final Fantasy VII Remake, tutto quello era proprio pensato, secondo me, qui in testa ai videogiocatori, ed era quello che secondo me funzionava, perché comunque in un ambiente molto pragmatico, che comunque in fin dei conti è stato sempre numerico, cioè poi alla fine quando ti presentano il prodotto è grafica 9, o perlomeno prima era ancora di più così, grafica 9, sonoro 7, giocabilità 6, senso del gol 10, era una parentesi in cui tutta sta parte qua veniva annullata e ti veniva venduto semplicemente l'idea, il sogno nudo e crudo. Quindi rendeva anche un po' meno pragmatico questo tipo di mercato che alla fine oggi ci ha reso un po' tutti disillusi. Cioè oggi vedi il trailer, che è sta cagata, vedi quell'altro trailer, questo non ci giocherò mai. Boh,
Sì.
Non è solo, secondo me non è solo l'avanzamento dell'età, non è solo che siamo diventati grandi, è anche che il mercato è diventato, forse ci sono state troppe delusioni dal punto di questo punto di vista, vedi Cyberpunk, vedi... Anthem, non lo so, però ha perso un po' la voglia di venderti anche il fumo, dai, cioè il fumo nel senso del circo.
Certo, la cosa che dice Mu è che dicevi tu prima, per esempio.
Eh sì.
E va bene, allora io direi che possiamo, visto che siamo in argomento, passiamo ai nostri momenti e emozioni, partendo con la sigla di... Dobbiamo cambiare il tag? Lo facciamo diventare Mustatalk?
No, no, deve essere Mustalk.
Deve essere Mustalk, va bene.
Guarda Mustachi, ogni martedì, ascolta Mustachi, il mercoledì, Mustatalk, taravare, Mustatalk, taravare.
Ciao ragazzi, io delle tre non mi ricordo una pippa, però visto che ci sono ne approfitto e vi saluto tutti quanti. Ciao belli!
Questo era Giampi che ci ha mandato questo
Ah,
messaggio.
grande
Sì,
Giampi.
assolutamente. Quindi possiamo passare subito a Brothers e vediamo un po' che cosa ci racconta lui.
Io delle tre mi ricordo quel giochino interessante a tema Gundam, è molto carino, molto carino. No, però seriamente parlando,
Meglio.
forse la mia esperienza più bella delle tre è stata forse la prima maratona angolare con Farenz, anni e anni, anni fa, da spettatore ovviamente, ed è stato forse il mio primo approccio a questo format, e poi in seguito ho rifatto varie volte anche con amici tra di noi a casa, e poi boh, se passo l'annuncio non saprei dirti, sai, l'annuncio forse che più mi ricordo è quello di Kingdom Hearts 4, sì, il 3,
Sì,
Kingdom Hearts
bravo.
3. Però sono passati secoli.
7, Kingdom Hearts 7 era bellissimo, lo ricordi fa? E chi vuole andare? Facciamo andare Stefano con il suo momento
Ah, ma il mio,
preferito.
allora l'unico che mi ricordo bene, visto che poi io li rimuovo tutti gli E3, tranne alcuni casi rari, era sì quello cioè sia quello della PlayStation, quello che ho detto poco fa. Ma soprattutto, forse uno dei primi episodi di Mustachi che ho visto, dove facevate vedere sempre il trailer di Gundam a ripetizione. Tanto che a me piace Gundam e anche Mustachi, quindi io chiaramente sono rimasto. Sono arrivato perché ero convinto di non conoscere nessuno a parte Fabio. In realtà poi quindi Max è Massimiliano, quello lì, ah, è Carmelo, e così via. Quindi in realtà alla fine non bene, ma conoscevo tutti. Tra
Certo.
virgolette. Quindi lo associo a Gundam, a Mustachi, capito? Per me è quello.
Ok, ci sta, ci sta. Mm-hmm. Allora sentiamo chi manca, Gamba, e poi sentiamo Fabietto.
Ave Mustacchi, a me piacque tantissimo la live, la parte quella di Microsoft che arrivò a tentare di vendere Xbox One come un cazzo di decoder, perché a quanto pare dire 969 TV era il modo giusto per venderla, infatti poi si è visto come è finito. Grande Microsoft di allora, veramente, veramente, veramente bravi.
Quello è stato un momento tristissimo nella storia di Microsoft, purtroppo. Fabio, tuo momento personale.
Fabio, io l'ho Fabio accennato tu. Prima, per me la prima volta in cui hanno mostrato quella specie di remake di Final Fantasy VII, quindi la vecchia...
quella su vecchia, PS3?
Quella su PS3, sì, okay. Perché era totalmente inaspettata. Cioè, fino a quel momento non si era mai parlato del remake di Final Fantasy VII. E quindi è uscito fuori, oh cazzo, fanno il remake di Final Fantasy VII, è stato un colpo al cuore. Poi dopo quella dell'anno di Shenmue, secondo me era nell'aria da talmente tanto tempo sta cosa del remake, che è stata fantastica lo stesso perché si è concretizzata, però un pochino ce l'aspettavamo, no? Poi diciamo quella del PlayStation 3 io ero ancora abbastanza piccolo da aver passato quelle trasformazioni generazionali da PlayStation 1 a PlayStation 2, che era terrificante rispetto a come sono adesso i passaggi generazionali, no? Che cambia un pochino la risoluzione, cambia un pochino lo shader, la risoluzione dei texture. Invece all'epoca il passaggio da PS1 a PS2 fu parecchio evidente, quindi vederli in epoca PlayStation 3 con quel tipo di movimenti, con quegli occhi così espressivi, dopo aver visto per anni l'introduzione su PlayStation 1, per uh-huh. me fu incredibile. Quindi quello probabilmente.
Eri piccolo quando hanno presentato PS3?
Io avevo 45 anni.
Allora vediamo.
Era il 2005.
No, piccolo no, 2005, avevo 19 anni, dai.
Piccolo avevo 40 anni di contributi alla spalla.
Vedevo il passaggio generazionale tra le console ancora in modo un po' smaliziato, cioè mi aspettavo lo stesso salto che ho visto da PlayStation 1 a PlayStation 2, da PlayStation 2 a PlayStation 3 già era meno evidente, però
è stato evidente, effettivamente più evidente con la fine della generazione tra PlayStation 2 e PlayStation 3. E se tu prendi davvero The Last of Us e lo paragoni anche soltanto con il primo Uncharted, quindi rimanendo nella stessa software house, sembrano due console diverse. Sì. È una roba pazzesca, davvero pazzesca. Ok, e quindi ci rimane... Sì,
no, te lo vedi, vai. Se tu prendevi l'ultimo gioco PlayStation 1 e lo paragonavi con Zone of the Enders, che era il primo gioco PlayStation 2, erano comunque... 10 mondi di distanza, capito? Quindi
assolutamente
è
sì.
Quella la trasformazione che un po' ci si aspettava.
Chiaro. Ok, ci rimane soltanto il buon Abo.
Ciao Mustacchi, questa sera sono disappointed perché nessuno di voi ancora ha detto che il momento più bello delle tre è stato quello delle tre 2005, in cui hanno fatto vedere quel bellissimo gioco di Gundam che addirittura sembra meglio dei giochi recenti rilasciati da poco. È veramente uno dei momenti più belli. L'ho visto un sacco di volte poi quel trailer, non so perché mi piaceva particolarmente, quindi visto davvero tante volte. Cazzate a parte, il mio momento preferito E3 è stato probabilmente quando hanno annunciato Ori and the Will of the Wisps, credo nella conferenza Microsoft, direi. E partita la musica, era completamente unexpected, il primo Ori mi è piaciuto un sacco, quindi sono stato molto molto contento quando l'hanno annunciato. Era anche tardi la notte, quindi ho tirato uno strillino, credo di aver svegliato qualche vicino di casa.
Lo strillino in mezzo alla notte è sempre il grande classico di quando si seguivano le conferenze.
Posso dire una cosa sul trailer di Gundam?
Certo.
Secondo me è meglio pure di quello che hanno presentato quest'anno.
Sì, sì.
Però io non so di che trailer stai parlando, cioè... Non
se
so...
Potrebbimo... Ma se vorrebbimo... Esatto, parlare di Gundam...
dovrebbimo parlabbimo.
Devo cercarlo un attimo perché non so veramente che cosa potrebbe essere questo, ma non ne sono sicuro. Ma forse è questo. Ditemi se mi pare di sì, eh. Però non lo so, mi sembra troppo bello per essere così vecchio. È anche più bello di quello di quest'anno.
Ci scrivono su Telegram se possiamo far vedere il trailer di Gundam, forse è questo.
Ah, io ho perso un po' l'inizio.
Comunque è meglio rispetto a quello di quest'anno. Cioè, perlomeno mi sembra, non è che l'abbia visto.
Io la scena dove si alza in ginocchio...
No, non la facciamo più, giuro che almeno,
per... E anche questa dove passa per i palazzi, io questa ce l'ho stampata nella mente.
Almeno per 2 o 3 puntate non la facciamo più, Matt, promesso.
Sai cosa più bella qual è? Che l'abbiamo visto talmente tante volte che non capisco dove inizia e finisce. Cioè,
sì,
mi sembra...
sì, per me è presente in natura.
Certo. Sì. È il loop perfetto. Allora, io devo dire, ho avuto un po' di difficoltà a fare... a puntare un momento preciso che posso dire il mio preferito negli anni delle tre. Probabilmente ne ho due a pari merito. Uno è legato al fatto che è stato il primo E3 che ho seguito non in diretta ma quasi, che è stato forse quello del 2005. Non mi ricordo se era il 2004 o il 2005, quando annunciarono Twilight Princess, e ricordo distintamente che andai su, adesso dico le cose dei vecchi proprio, su Games Trailer, scaricavo il video per vedermelo poi con calma a casa, perché ero in università a lezione di informatica, dove il professore stava facendo vedere tipo come aprire Photoshop, una roba del genere, e quando gli ho portato le cose che facevo in Photoshop all'epoca, mi fa: vabbè, tu fai quello che vuoi quest'ora, grazie prof.
Perché tu avevi già fatto
già ci lavoravo un po'. Sì, esatto, per cui no, ero all'accademia, ma io su Photoshop ci ho sempre messo le mani sopra, però comunque insomma quell'ora lì me la fece saltare della spiegazione base di Photoshop, mettiamola così. E allora mi misi lì a scaricare tutti i trailer che volevo vedermi con calma, e credo che sul Mac ci siano ancora in qualche cartella. C'è quello, e il momento in cui appunto forse già alla presentazione della 360 fecero vedere il primo trailer di Halo 3. E lì davvero è stato un altro momento di emozione pura. E lì già lavoravo alla FNAC? No. Stavo per iniziare, perché era il 2006 o da quelle parti lì. Però insomma, sono comunque due annunci che mi sono rimasti nel cuorezzino. E sì, mamma mia, quanto tempo che è passato. Quindi, E3, ci mancherai, non a tutti, però a tutti.
Evviva Gundam,
esatto. E adesso non mi ricordo chi l'aveva detto, ma probabilmente l'aveva detto... qualcuno nella chat di Outcast: press E3 to pay respect, mi raccomando. Da quando
pensavo è 1 e 2
e 3, certo. Naggia. Beh, passiamo alle cose più belle,
dai. Tipo
parlaci del wrestling del 2023.
Ah sì, grazie agli amici di Outcast, così abbiamo ricitato di nuovo. E ho potuto giocare l'edizione di quest'anno di WWE 2K23. Mi ero divertito tantissimo con l'edizione precedente, mi aveva fatto riprendere a guardare il wrestling. E quindi dopo un anno di wrestling arrivo alla nuova edizione. Effettivamente, diciamo che non so se conoscete la storia editoriale di questo gioco, ma loro hanno avuto un successo incredibile nei primi anni 2000, con il Camps the Pain, Raw versus SmackDown, eccetera eccetera.
Sì, mica i gruppi, sennò io.
Bellissimi. Dopodiché hanno avuto un calo un crollo, diciamo, della scala Richter, bello pesante, e addirittura hanno rischiato di smettere di fare i giochi nell'edizione del 2020, perché è stata terribile, piena di bug, totalmente rotta, è stata veramente massacrata da critica e pubblico. E quindi si sono presi un anno sabbatico e sono tornati nel 2022 con l'edizione dell'anno scorso, che invece li ha riconsacrati, è stata apprezzata dai fan, dalla critica e da tutti. Quindi in realtà quello di quest'anno non è che è cambiata così tanto, loro hanno effettivamente stabilito una buonissima strada, un buonissimo prodotto di partenza, che è quello dell'anno scorso. Quest'anno hanno dato un po' di aggiustamenti, quindi hanno migliorato le animazioni, soprattutto quelle contestuali, le vicinanze delle corde, del bordo ring, eccetera eccetera. Hanno migliorato moltissimo il sistema di illuminazione, infatti ci sono alcune superstar che hanno delle fattezze che sono quasi fotorealistiche, e hanno potuto lavorare limando veramente tanti dettagli, tante piccole cose che non funzionavano perfettamente in quello precedente, perché alla fine funzionava tutto, ma erano molto 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 migliorabili, anche perché insomma qui hanno potuto lavorare sulle nuove console, quindi il sistema di illuminazione è molto più raffinato, le animazioni sono più curate, eccetera eccetera. E le aggiunte sono ovviamente, oltre al roster che è aggiornato, hanno aggiunto delle nuove modalità del gioco, tipo il Warzone, che è quello con due ring affiancati, bla bla bla. Hanno rifatto il trucco a tutte le modalità. Secondo me questa è una delle caratteristiche migliori del gioco, cioè ha questo modo di fare molto intelligente, di adattarsi al ritmo del giocatore. Questo perché all'interno del gioco c'hai 3000 modalità, cioè la modalità esibizione, quella storia, quella tipo documentario che ti fa rivivere i match migliori di John Cena, però dal punto di vista degli avversari. Tra l'altro, volete sentirvi vecchi?
Vai.
Questo è il 20° anno dall'arrivo di John Cena in WWE.
Ah, quanti anni ha John Cena, quindi?
C'era, penso, alla vigilia dei 50.
Sì.
Ammazza.
46-47 anni.
Come passano gli anni quando
adesso, ci si bomba. Adesso glielo dico. 45.
Quindi lui ha 20 anni fa ha fatto il suo primo match WWE contro Kurt Angle. E quindi hanno dedicato a lui questa modalità tipo documentario che ti fa rivivere i suoi match. Secondo me carina, però un po' limitante, perché devi fare le stesse mosse che hanno fatto nei match. E c'è quell'alternanza con i filmati di repertorio e gioco, che fa quei stacchi così belli che sembrano effettivamente veri, insomma, ricrei i veri match, però è un po' limitante. Poi c'è la modalità GM, in cui fai il general manager, quindi diventa uno strategico e decidi chi mettere contro chi, quale
città. E loro i GM che sono grandi li devono uccidere. Ti devono ubbidire.
E insomma, diciamo che a seconda di come tu vuoi giocare, effettivamente il gioco ti dà delle possibilità di rimanerci dentro il più a lungo possibile. C'è la modalità tipo foot de FIFA con le figurine, reduce di WrestleMania che c'è stato sto weekend, per esempio, hanno dato dei codici per scartare dei pacchetti di figurine con delle rare. Insomma, si stanno a muovere molto molto bene. E l'anno scorso hanno fatto un discreto successo, penso che quest'anno replicheranno, perché il gioco è molto molto valido, molto bello. C'è Di Guerrero, sì, ci chiedono in chat se c'è Di Guerrero.
C'è Chris Benoit?
Non c'è Chris Benoit.
Come mai? C'è Ben Bigelow.
L'ha fatta, diciamo, un po' grossa.
Chris Benoit. C'è Yokozuna.
Capisco.
Aspetta, cosa che aveva fatto Chris Benoit?
Aveva solo ammazzato il figlio e la moglie.
Cioè, ma niente di che.
Vabbè, ma madonna, infatti, non si può più fare niente con questa dittatura del politicamente corretto.
Scherzi a parte, la cosa che mi ha impressionato, che stamattina è stato pubblicato su Outkast, se non ricordo male.
Ieri,
ok. È il roster. Cioè, ma quanta cazzo di gente c'è?
180. Mi sembra 180 personaggi nella base, e poi devono uscire tipo 5-6 DLC che dovrebbero arrivare a 230 personaggi, una cosa del genere. No, è una follia.
Assurdo.
Ma se tu lo metti su carta è assurdo, perché ci stanno 180 personaggi, una cinquantina di stage, ci saranno 30-40 stipulazioni diverse di match. E poi c'è la modalità, c'è la community online, quindi tu puoi scaricare tutte le i creative wrestler, no? Le co, come si chiamano. Uh-huh. Quindi puoi scaricare, cazzo, non so, i wrestler delle altre federazioni, oppure gli attire nuovi dei wrestler, perché nel corso dell'anno sai che cambiano personaggio, cambiano costume, cambiano, e quindi nel corso dell'anno tu vai nella sezione della community e ti scarichi il costume nuovo di Sami Zayn, il costume nuovo di Seth Rollins, bla bla bla. Che volevo dire? No, niente, quindi insomma, a me piace moltissimo. So che ci passerò sopra un'altra quantità di ore infinita, perché poi è uno di quei titoli che ti porti dietro per tutto l'anno, perché lo aggiornano spesso, e perché è bello anche magari ricreare dei match o delle stipulazioni che tu vedi magari in televisione e poi te lo vuoi rigiocare per farlo andare in un altro modo. La modalità storia l'hanno arricchita molto. Ci sono due storie dedicate, una alla superstar maschile e una alla superstar femminile, scritte in modo più, diciamo, più assennato rispetto a quelle dell'anno scorso. C'è una modalità infinita in cui puoi andare avanti all'infinito facendo spettacoli, oppure prendendo una sola superstar e seguendone la carriera. Sì, è uno di quei giochi, come dice Cactus in chat, infiniti, che puoi giocare veramente per mesi. Io lo scorso episodio l'ho giocato per un anno praticamente.
Sì, perché quando avevamo fatto la puntata dell'anniversario, forse l'avevi appena preso, quindi sì, era sempre uscito in questo periodo.
Sì, è sempre uscito in questo periodo. Esce, diciamo, in contemporanea con WrestleMania, appunto, che è l'evento più importante dell'anno nella WWE. Quindi loro poi se lo spingono tantissimo lì, e diciamo che è un po' il refresh WrestleMania, quindi poi da lì in poi solitamente partono nuove storie, nuovi personaggi, nuova roba, è il starting point perfetto. E quindi se lo giocano pure all'interno del titolo, questo, diciamo, questa possibilità di ricominciare a seguire da quel momento. Bello, se siete fan io ve lo straconsiglio. Tra l'altro c'è stato un momento in cui un euro ha svarionato, l'aveva messo al 50% il giorno dell'uscita.
Ah, minchia.
Sei riuscito a prenderlo così?
Sono riuscito a prenderlo, ma poi l'ho ricevuto per Outcast e quindi non l'ho ritirato, però ero riuscito.
No!
Quindi niente.
Figo! Questo qua è uno di quei titoli che penso io non comprerei mai, ma proprio perché è uno di quei titoli infiniti, bla 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 bla. Cioè, a me piace di più la roba che a una certa finisce, la metto da parte, arrivederci, cioè, grazie, e poi un giorno, se c'ho voglia, lo rigioco.
Però, c'è la storia, che è proprio una storia, nel senso che okay, tu fai il personaggio, c'hai le statistiche alla RPG, quindi c'hai la forza, la resistenza, i colpi, bla bla bla, fai le scelte contro chi andà, contro chi non andà, è proprio una storia fatta e finita all'interno ovviamente dell'universo WWE, quindi sei la superstar che arriva nel roster e cerca di vincere il titolo, in fin dei conti. Quindi volendo c'è la modalità più canonica, infatti questo che dicevo, secondo me la potenza del titolo sta proprio nel fatto di adattarsi continuamente alle esigenze che tu gli richiedi.
Mi piacerebbe sapere se c'è il crossplay tra piattaforme, ed eventualmente poi magari potrei pensare di prenderlo per farmi qualche... Ah, ma c'è anche Logan Paul? No, non gli do soldi a quello lì.
Sì, c'è Logan Paul perché...
lo so, sei entrato...
C'è Trump?
No, non c'è.
No.
Non c'è Trump.
Ma sicuramente sarà nei call.
Sì, mi ricordo che...
È vero.
Ha avuto un...
Te lo ricordi.
Madonna mia, che ridere.
No. Logan Paul, tra l'altro, mortacci suo, cioè io pure non lo posso vedere, però è bravissimo.
Sì.
So, è stato veramente dotato dal Signore di una bravura fuori da ogni...
Ah, ok, non l'avrei mai detto qua.
No, è un mostro. Ha fatto quattro match spettacolari. Uno, tra l'altro, l'ha fatto nell'ultima WrestleMania. Cioè, proprio...
Ma mostruoso. Tu lo sai che sono...
Sì, è finto il risultato, ma quando salti da una parte all'altra del ring e fai le capriole come una rana, è vero, cioè...
Ma... Non è che... Ok, no, era per avvisarti in generale su quello, sì, lo so che quello è vero, okay. Però era per avvisarti nel caso tu non lo sapessi, visto che...
Vabbè, quindi mi sta... Scusa, vuoi dirmi che Undertaker non ha dato fuoco a casa e non ha bruciato vivo il fratello Kane?
No, 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 allora aspetta, quello è vero.
Ah, quello è vero.
Il resto no, però quello sì.
Ok.
Eh beh, scusa, l'hai visto, dai, fa anche gli occhi bianchi, o a light, o le cose.
Certo. Quindi,
sì, 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 vai tranquillo, Fabio. Di che ti manda Stefano. Anzi, di il piccolo Stefano.
A proposito del piccolo Stefano, il piccolo Stefano vuole parlarci di qualcosa? Lo
sì,
so che l'hai messo in scaletta, ma voglio che lo dici tu.
No, 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 lo devi dire tu.
Va bene, allora... Ah, giusto, scusami, dimenticavo che hai questo problema con questo titolo. Parliamo, Stefano ci parlerà di Inculinati.
Oh, ecco, che ho finito.
Ok.
In compagnia. Ecco, non dirò senso? Altro perché poi ho giocato in due, diciamo.
Eh beh, così si gioca Inculinati, no?
Uno vedi, infatti, perché io sto cercando di mantenere un certo...
No, 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 no.
Un certo aplomb.
Ma no, ma figurati.
Esatto. E niente, molto carino. Si trova, allora, è su Game Pass, anche in cloud. Uh-huh. Le partite hanno una durata abbastanza... media, e lo scopo del gioco è quello di sconfiggere o le bestie che sono disegnate appunto, per chi non lo conoscesse, come miniature medievali, oppure l'altra persona, l'altro sfidante che c'è nella storia. Tu sei un adepto di questo maestro sedicente che ha le fattezze di Yoda praticamente, e sfidi vari personaggi storici medievali sempre con quello stile lì da incisione medievale. Il gioco in sé poi è una specie di puzzle strategico dove tu sei o su un'unica linea o su due linee, quindi i personaggi devono salire e scendere, hai un certo tot di inchiostro che ti permette di creare questi personaggi e devi regolarti tra i vari tipi di unità mm-hmm. che utilizzi e la quantità di inchiostro che hai, cosa ha il nemico, perché alcune unità sono chiaramente più potenti, ne hai, ma costano di più, altre invece sono più deboli, però ne puoi fare tantissime, o comunque ne puoi fare molte, e usi l'inchiostro per fare altre. Insomma, è tendenzialmente un puzzle game strategico, alla fine.
Okay.
Però molto simpatico, molto carino, la grafica è davvero curata, e riprende esattamente le miniature, le incisioni vere, tranne chiaramente quelle ricreate ad hoc, tipo Yoda, quindi quello non ho, però vi consiglio di vedere, cioè sono dei cose, c'è il Bishop Cat, ci sono delle cose fantastiche, i personaggi fantastici, Bishop-like creature, tutte queste cose qui, e niente. Quindi molto carino, anche giocabile, diciamo, in couch play, nel senso che, sai, uno può sentire le indicazioni, tipo, ah no, aspetta, prendi quello, usa quello, fai quell'altro, quella truppa con quello, uh-huh. Allora, questo che c'è sul Game Pass è una game preview, quindi è abbastanza corto, ma ha una buona rigiocabilità, perché più giochi, più accumuli punti prestigio, più ti sblocchi delle altre unità, e poi c'è una storia dove... questo, vabbè, succede all'inizio, è proprio la prima cosa che c'è, quindi non è un grosso spoiler, diciamo, per sto gioco, e il tuo maestro muore, e quindi tu parli con la morte dicendo, ok, se mi sconfiggi, allora vediamo di farlo tornare in vita. Mm. E nel mentre, per arrivare alla morte, devi sfidare altri personaggi storici medievali, che anche loro utilizzano questo Living Ink, e si chiamano appunto gli Inculinati, okay. Perché viene da Ink e Illuminati.
Sì.
E io dicevo, infatti, che io, se questo gioco avesse avuto un altro titolo, uh-huh. io non so se l'avrei, neanche mai giocato.
Però vedi che in questa maniera hanno acchiappato un sacco di pubblico italiano. Perché
sì, esatto,
siamo scemi.
Esatto, e io proprio ho giocato, e sta là, io però chiaramente, tu lo sai, che io come ho visto come ho visto il trailer, il nome, ho fatto... Ok, dove la Limited? Perché io, cosa volete? Quanto vuole? 200, 300? Mi interessa. Tutti i soldi che volete, la Limited, io devo avere il massimo.
Giusto.
Perché a quel titolo lì, se no... Non...
Ma più o meno quanto dura da inizio a fine?
Allora, questa versione game preview, diciamo una sola run, penso che ve la cavate in 4-5 ore neanche.
Ah, ok, pensavo peggio.
No, 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 ma forse neanche quello, dipende anche quanto uno sta a pensare, a scegliere, è tutto molto relativo. Se, dopo poco che non conosce il gioco va un po' più spedito, soprattutto sulle prime che sono un po' più semplici. E
Molto
niente,
bene.
quindi sì, è piacevole anche quello, come dire, col Game Pass. La cosa buona è che è giocabile anche abbastanza, essendo a turni, non serve che uno abbia, metti una connessione incredibile o zero lag, perché tanto,
Certo.
tutto sommato, l'unica cosa che bisogna fare ogni tanto è che per fare dei danni hai una specie di minigioco dove ci sono dei numeri e la casella si sposta su e giù, e se per fare i danni più alti devi, magari hai una sola possibilità o due possibilità, devi azzeccare il timing per fare, metti 8 danni invece che 5. E quello lì chiaramente sul lag bisogna un po' compensare sapendo che hai magari mezzo millisecondo, scusa, mezzo secondo o cose simili. Quindi insomma, questa è l'unica cosa, però se ci giocate tipo cellulare col cloud, per dire, o roba simile, non ci sono grossi problemi, pure se lagga un po', chi se ne frega. E niente, carino, consigliato ogni tanto per cambiare un po', dai.
Ci
Se non
sta.
giocare sempre a Gods of War.
Ci sta, ci sta. Va
Sì.
bene, io no, in realtà non so se parlarvi di quello che ho. Di quello che ho provato io, perché insomma, come dire, è un gioco uno vecchio e due, io suppongo che lo conosciate tutti. È giusto?
Anche chiamarlo gioco, forse.
E fargli un complimento.
Beh, sì.
Allora, io ho fatto questa follia letteralmente alla fine della puntata scorsa. Dove mi sono detto, ho proprio, era un po' in realtà che lo dicevo, che volevo rimettermi a riprovare quantomeno a giocare a Metal Gear Solid 5. Settimana scorsa ho trovato insieme a Stefano e Carmelo nel post puntata.
Stefano, sono io, il vostro nuovo compagno di podcast.
Chi? Sì,
Sì, però sbrigate perché sennò così sembra che ho detto chiamarlo un gioco e di tanto su Metal Gear 5, no.
No, ho trovato, ci sto arrivando.
Ecco qua. E un attimo, Madonna, Fabio,
No,
figurati.
perché
Ma
poi già ho
sono
visto
anche
che
le
partono i
11.
giornali, che partono i rotativi. Attenzione, Fabio Di Felice 2 punti, Metal Gear Solid 5, chiamarlo
Esatto.
gioco è
Sei
troppo.
stato frainteso.
Sì.
No, perché ho trovato appunto la super offertona con Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes incluso. E quindi me ne sono fatto questo giochino, sì, che
Demo.
questa demo fondamentalmente, che è tutto ambientato in questo campetto di profughi, basetta militare che hanno tipo 20 metri quadri. No, in realtà è un po' più grosso. La prima cosa che devo dire, e questa la devo dire, che uno gira da Dio su deck, due porca vacca è un gioco di 10 anni fa e si possono dire le parolacce in questo podcast, Stefano, visto
Sì,
che tu
però
a
vacci
casa
piano,
ci devo andare
andiamo un po'.
piano?
Sì,
Piscia in
allora.
culo come grafica, ancora un botto di roba che è uscita oggi.
Guarda,
Cioè una
in
cosa
questo caso sei nel contesto
incredibile.
giusto per dirlo, sì.
È
Quiveno.
incredibile.
Cactus chiede se Quiveno Snake scoppa.
Ah, guarda, stava di Venom Snake,
Ah,
sono
ecco,
proprio
esatto.
lui
Lui
che è
sì, lui sì, quello,
un.
l'altro no.
Sì.
Ma questo non è Venom Snake.
No, in effetti
No.
no, questo
No,
è
questo
Big
no.
Boss.
Sì.
Big Boss.
Ground Zeroes no, non è vero.
Non è ancora diventato Venom.
Devo ancora
Alla fine
prendere.
è un'idea.
O è un ideo. Comunque, Big
Blackout.
Boss scopa più lui che uno stanzino di scope, veramente. Eh sì. Comunque dicevo che il gioco, devo ancora prendere un attimo la mano con il sentire i vari nemici intorno, essere un pelino più cauto, perché un paio di volte mi hanno preso per disattenzione mia, tra cui letteralmente l'ultimo allarme che ho fatto scattare, ho detto vabbè dai, Dieghe,
Poi Max, stiamo
grazie!
a 190,
Sì,
secondo
grazie
te?
Diego, grazie!
Grazie.
Io molto felice. Adesso sono rilassato.
No, no, io sono felice perché così Max la smette di aggiungere uno. Quindi sono anche felice. Grazie per averci tolto Max che dice: ah, è uno.
Comunque dicevo che l'ultimo allarme che ho fatto scattare, ho detto vabbè dai, faccio 5 minuti di Rambo, così mi ammazzano, ricomincio dal checkpoint. È solo che non riuscivano ad ammazzarmi. E io ero un po' triste di questa cosa perché sono arrivato al finale dopo aver fatto letteralmente preso i cannoni antiaerei, averli ributtati contro i tank che mi buttavano
vabbè,
addosso.
Sei una rippa, insomma,
no, me lo voglio rifare con un pochino più di calma. Tanto la missioncina ci si impiega veramente, se sai dove andare, 40 minuti a farla, quindi non è niente.
40 di... minuti max se ci vai in sedia a rotelle, perché se ce ne metti pure 3 se sai dove andare.
No, guarda che io ci ho messo tipo un'ora e mezza. Ah,
certo, se sono... giri tutto, sì, ma se sai dove andare veramente ci metti boh 4
no, ma...
minuti.
Ah, sì.
No, vabbè.
No, ma a parte che mi sono girato tutto, ma poi sono morto una marea di volte perché sono una pippa nei
4-5 minuti, non esagerare, perché comunque ci sono le ronde, devi andare da una parte, dall'altra. Fare attenzione, non farti sgama, tutte queste belle cazzate qua, però bello, veramente bello, e questo è quello che mi ricordavo bene di Metal Gear 5. Come dicevo, devo riabituarmi un pochino ad alcuni sistemi, però direi che sono pronto per iniziare il gioco completo, cercando di finirlo prima che esca Zelda.
Per il top all'inizio Ennio Morricone che ci sta,
Madonna che bello,
la colonna sonora di Sacco e Vanzetti,
tutto bello.
Ma io mi ricordo, guarda, dovevo avere il post su Facebook perché poco dopo l'uscita sono entrato in supermercato e c'era quella Here's to You,
Nicola,
io tipo mi sono fermato e ho pensato Kojima
tipo Khan,
esatto. Io una volta che sento The Man Who Sold the World,
io quella
David
quella.
Bowie, mamma mia che bello, quella è su sul
io film, quella è di la versione di Migi Urro degli Ultravox, che era degli Ultravox, quella specifica.
La sì, cosa sì. Che devo è un appuntino: se lo giocate su Steam Deck, cercate di tenere sempre attivo il deck, perché il filmato finale me lo sono goduto a metà. Sembrava che scattasse, cioè? Scattava tantissimo, si vedeva che voleva rimanere attivo, ma c'era il deck che diceva sì, ma non stai toccando tasti da 5 minuti, posso spegnermi? E quindi aveva questo conflitto interno, per cui all'inizio ho pensato sarà una Kojimata che ha messo qualche glitch, poi no, era proprio una mezza merda perché stava succedendo questa cosa qui.
Bastava fare così e poi Kojima diceva guardate che l'ho fatto apposta.
Sì, esatto.
Maestro!
Ok, quindi sì, come sempre, vabbè, magari consigliato Ground Zeroes no, se trovate l'offerta di prendere tutto il pacchetto insieme, vale la pena.
Mi avete detto diciamo è proprio ideutico, nel senso che Ground Zeroes senza Phantom Pain non serve a niente.
Sì, nato podalico.
Laziale, esatto.
Laziale. Feto presenta caratteristiche laziali.
Mi avete detto di non fare le secondarie in Ground Zeroes, no, non servono un cazzo. Vai.
Beh, a meno che tu non voglia fare, appunto, cioè, girarlo
c'hai
bene.
C'hai Gesù Cristo da giocare su Ground Zero, su Phantom Pain.
Sì, vabbè, magari uno c'ha un po' la scimmia di stare lì a sprugugliare
tutto.
Esatto,
ma quello serviva perché tra Ground Zero e Phantom Pain...
sono passati...
Due anni?
No, aspetta.
Uno
sì, quasi di sicuro.
Mi ricordo che l'ho giocato e ho fatto, ma è già finito, ma io lo volevo ancora.
Allora, 2014 Ground Zeroes e mi sa che è 2015 Phantom Pain.
Phantom Pain, sì, sì. Una roba così.
Sì, un anno.
Visto come passa il tempo quando ci diverte.
Guarda, incredibile.
Un anno e mezzo, perché marzo-settembre.
Sì, madonna mia.
Appunto.
Che roba.
Ma anche io dovrei giocarlo, guarda. Ma non c'ho più... Oh, madonna, non so cosa fa. Vabbè, niente.
C'è una cosa però che possiamo dire in questo momento. Sai cos'è?
Cos'è?
Parola di baffo!
Esatto. Sto fregando.
No, io sono stato zitto apposta, ma immaginavo.
La parola di baffo, che è l'ultima rubrica della puntata, episodio, sapete voi come chiamarlo, dove facciamo i consigli. Sono stanco.
Così.
Chi vuole
Max
andare?
Ha stato costretto ai consigli.
Esatto.
Io non ho consigli, ho una mia simpatica, un aneddoto rapido.
Hai un aneddoto?
Ieri, un aneddoto, perché ho pensato a Chiactus, che fu l'ultimo con cui parlai di video, sì, di videocarte. Videocarte in tedesco, di schede video.
Sì. Oh, ecco.
Spero che un quarto d'ora che hai segnato sulla scritta sia in iperbole, tu non voglia veramente stare
un quarto d'ora. Perché mica ho scritto un quarto d'ora?
Sì, hai scritto
15 minuti.
Sì, esatto.
Ah! No, aspetta, allora.
Bisogna leggerlo, perché sennò gli amici a casa non capiscono. Noi abbiamo la scaletta, esatto, dove segniamo le cose di cui parliamo. Stefano ha scritto sclero 15 minuti dietro alle schede video, poi mi passa.
Questa, ecco, era... esatto. E hai praticamente raccontato tutta la cosa.
A posto. Quindi certo, Fabio, tocca a te.
Esatto. Sono impazzito. Sono impazzito. Ho fatto, basta, adesso mi prendo la scheda video, perché adesso ho questa qua da 6 anni. Non ne posso più, c'ho la 1060. Pare. Collo di bottiglia, c'ho tutti i PC potenti, tranne quello. Allora, qui le GPU, allora vediamo un po' queste. Ho detto, questa Intel, quella Intel cazzo. Ho detto, questa sembra interessante, vediamo i prezzi, allora questa fascia qua, tutte le cose. Poi così mi ho fatto, allora, ma io cosa ci gioco? Niente, ok, non lo faccio più. Mi è passato tutto. Però ho pensato a Chiactus, ho detto, beh, io tanto voglio giocare la roba su Game Pass in cloud, probabilmente.
Che quindi, credo, probabilmente, cioè, è la stessa cosa che hai fatto con Chiactus.
Esattamente, no, con Chiactus era ancora peggio, perché stavamo giocando a Chivalry assieme, e nel mentre parlavamo di schede video, e a un certo punto mi ha detto, ma tu cosa ci devi fare con questa scheda video? Perché cioè, è tutto quello la cosa.
Io gioco solo a Metal Gear 1.
Esatto. Ha detto,
Polisnouts.
Esatto. Le ricerche, devo farci, le ricerche per scuola.
Devi girarci in carta.
Esatto.
In carta.
Il lettore che CD-ROM ce l'ha.
In carta qualche giorno fa è venuto in mente anche a me, perché stavo scrivendo il pezzo su WWE, e dovevo scrivere l'enciclopedia del wrestling come un encarto. Questa cosa la capiamo in due, non la scrivo.
No, dovevi scriverla anche lì in carta, dai. Comunque, ed è finita, appunto, che ho pensato, allora, non è neanche uscito The Space Remake, che è l'unica cosa a cui vorrei giocare, che gira un po' così e così sul mio PC.
Uh-huh.
Quindi ho detto, scusa, ma io uso, cioè, Florence ha una scheda video molto migliore alla mia, se voglio giocare a un gioco, uso il suo PC per giocare a un gioco.
Ma proprio Florence o il computer di Florence?
No, il computer di
Florence. Ah, ok.
Florence ha una scheda
video.
Ah, è vero, nel suo computer.
È che Florence ha una scheda video, così, che vaga per casa, la tiene come
Sì, come animale,
esatto,
come animale domestico. Non sporca. E quindi mi sono reso conto che sarebbe stata una spesa completamente inutile. Uh-huh. E quindi ne sono uscito, però ho avuto dei bei 15 minuti di passione proprio.
Bello.
Sì, è stato piacevole, grazie a Chiactus. Chiactus per
le isole importanti.
Esatto, per il tuo per come dire, la tua presenza spirituale, ecco, che mi ha aiutato a fare la scelta giusta.
Nice.
Qua, ho finito, vostro onore. Vedi che non duravo un quarto d'ora?
No. Sei stato dentro i 3 minuti che mi ero prefissato.
Hai visto?
In
prima
testa.
Di mutarmi.
Esatto.
Sì, mi ricordo con l'Arcazzo.
Madonna, l'Intel Arcazzo io la voglio avere soltanto per inquadrarla. Perché...
Ma infatti io sinceramente ho pensato di...
Comunque
ho
non,
pensato, sì,
non sono così male.
Che cosa?
Se non vuoi spendere tanto e prendere un'altra scheda video, ne parliamo dopo.
L'Arcazzo?
Sì, Fabio.
Sì, ma no, ma è uno spreco di soldi proprio prenderne un'altra adesso. Comunque,
non ti dura di più il computer. Vai, Fabio.
Allora, io vi consiglio, facciamo Stefano Biggio, vi consiglio un gioco che non ho giocato. Però...
Ah no, ma io ci ho giocato i Curinati, scusa. Ma...
No, cazzo dei treni.
Però devi aspettare.
Merda. Ti ricordi il gioco dei treni che poi hai pagato?
Ah, che però poteva... Sì, esatto, perché poteva piacere a qualcuno. Okay. Infatti c'era.
Allora, come però questo gioco è piaciuto moltissimo a Carmelo e i nostri gusti sono molto affini, quindi sicuramente piacerebbe anche a me. Anzi, piacerà, perché sicuramente lo prendo. Vi segnalo che da GameStop, tutti i GameStop di tutta Italia, il prezzo di Wild Hearts, quindi il clone Monster Hunter di EA, è calato definitivamente, credo, perché non c'è una data di scadenza, a 44,98€, quindi non costa più 75, quanto cazzo costava, ma costa 44,98€, quindi un prezzo, diciamo, tutto sommato straaccettabile, per un gioco nuovo, perché è uscito un paio di mesi fa, se non mi ricordo male, forse tre,
febbraio?
Due mesi fa.
Fine gennaio, inizio febbraio, una roba del genere.
Appunto, quindi è veramente crollato subito. A Carmelo è piaciuto tantissimo, vi consiglio di recuperare l'episodio in cui ne parla, mi sa che ne parla in un paio di episodi addirittura, perché gli è durato anche una cinquantina di ore.
Sì.
Io lo recupererò, sicuramente tra non moltissimo, perché ho quasi finito anche Resident Evil 4, quindi se volete provarlo per tutte le piattaforme, anche per PlayStation 5 e Xbox Series X, costa 44€.
Molto buono, io molto contento di queste cose che tu hai detto. Non lo proverò, potrei provarlo dal Game Pass,
ma a fare in culo.
Però questo si è sentito chiaro, limpido proprio, sai?
Anche sì, esatto, com'è che quello...
Tu non hai il EA Infinite cazzi e mazzi?
No, c'è la prova da 10 ore dentro il pass.
Però volendo tu puoi attivare l'EA Infinite Pass.
Sì, quello sì. Pass.
Su console non c'è.
Su PlayStation non c'è.
Su Xbox c'è?
Sì.
Quello da attivare, sei sicuro?
Sì.
Ah, vedi.
No, allora su PlayStation non c'è.
Su PlayStation non c'è. No, ma l'avevano detto qualche tempo fa. Tant'è vero che EA Play, quello normale, è incluso nel Game Pass, ma se vuoi quello che ti giochi tutto all'uscita, lo prendi a parte. Però ti diciamo che ti danno la prova.
EA Play sta pure su PlayStation, però il Plus no.
Devo controllare, forse hai ragione, forse solo su PC. Vabbè,
perché
comunque
c'era anche tipo i giochi su Game Pass EA Play, ma se non hai, come dire, non ci sono quelli del Plus.
C'è solo EA Play anche su.
Esatto.
Allora mi ricordavo male.
Almeno così ricordo, no, ma magari mi ricordo male io, felice di essere smentito, così ci gioco.
Oddio, io sto avendo un dubbio terrificante che il gioco che avevo, che mi ero messo non è quello che pensavo. Vabbè, pazienza, ho sbagliato, ma ve lo consiglio lo stesso perché tutti me ne parlano bene di Minit, ma mi sembra che sia quello, non è quello del loop. Ho un attimo di vuoto. Oddio.
Quello è il Lupiro.
No, non quello. No, sì, è quello del minuto. Sì, ok, ho avuto un attimo di dubbio. Quello che dura tutto un minuto. La tua vita dura un minuto e devi fare tutto quanto. Devi finire il gioco in un minuto. Chiaramente, più fai le ripetizioni, più scopri delle altre cose, capisci dove andare e via dicendo. Io questo l'avevo giocato a casa di Talarico.
Non era One Minute Hero, era così identico.
Forse anche.
Sì, molto carino quello lì.
Sì, era su di. Oddio. Yes.
Può essere.
Sì, sì. Comunque, vabbè.
Io questo qua l'avevo fatto, diciamo, tutta una run. Avevo finito una volta la storia a casa di Talarico, appunto all'epoca quando era uscito, cos'è, 5 anni fa, una roba del genere. E adesso lo trovate in sconto su Steam a 2 euro. Per cui direi che potrebbe valerne la pena, 1,95 per la precisione contro i 10 euro che costa di solito. È una robina facile, veloce, divertente, senza enormi pretese, però davvero consigliatissimo, consigliatissimo. E questo è quanto, e questo è anche il finale, visto come siamo stati bravi oggi. Precisi, precisi, bravissimo. Non è tardi, abbiamo anche già il titolo della puntata.
Qual è?
Aspetta che bello, me lo sono segnato, bello. Trash Bandicoot.
Ah, ok.
Bandicoot. Se va bene, però limite, vediamo.
Era PSP, ecco, al minuto.
Ok. Quindi noi ci vediamo martedì prossimo. giusto?
Salutiamo Carmelo, che purtroppo non c'è.
Guarda da, esatto.
Esatto, anche Andrea.
Ci guarda da lì.
Sì, sì.
Dove vive lui.
Esatto. E anche Andre, che doveva essere con noi ma ha avuto un imprevisto, e speriamo che sia tutto a posto. Ragazzi, noi ci vediamo martedì prossimo per chi ci segue, forse. Non mi ricordo.
Che cosa?
La prossima puntata.
Perché no? No, martedì?
Non sì. Me lo ricordo, sì? Va bene,
che
ne parliamo
che
dopo.
Succede? Ti gratti i coglioni?
No, cioè se vuoi, se ti prudono, non è un problema, non mi vergogno. Scherzi. Va bene. Ciao amici, buonanotte.
Ciao.
Ciao. Ciao.